dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 19 ottobre 2020, più tamponati di un inchiodatore seriale sul grande raccordo anulare, già col joypad in mano, pronti a qualsiasi contiano lockdown, proseguiamo il nostro umile lavoro di discussione sulla notizia, quella digitale, all'italiana. Da Remi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi. Mi avete fregato, io vedo quattro facce nella regia interna, ma in realtà ce ne sono solo tre, quindi aspettavo che partisse.
Non buonasera a tutti. Rodato. Comunque lo dico in diretta e registrazione con il massimo delle orecchie possibili, avevi ragione tu. Con il riflesso della libreria sei più bianco.
Ma l'hai già detto e ridetto.
però il lenzuolo verde non è la soluzione migliore. Potresti aprire l'anta. L'anta quella lì è peggio se apri l'anta? Perché il vetro che cosa? L'altra non dà riflesso. Quella lì sì, scusate amici che ci ascoltate in podcasting, pensate che cos'è.
Perché casino.
No, ma è giusto, ci sta. Bellissimo, coi libri lì che fa molto persona colta, eccetera. E vedi, voilà, non sei molto meno zombizzato. Fantastico, la vedi. I libri sono la risposta a qualsiasi problema dell'universo. Buongiorno a tutti amici all'ascolto, amici che ci guardano su YouTube, se proprio non riescono a resistere a questa tentazione fatene a meno, siamo molto più belli nella vostra immaginazione di quello che potete scoprire su YouTube. Cos'è cambiato l'ultima volta? Non lo so cos'è cambiato, ma abbiamo tante notizie di cui parlare e direi che quella l'argomento che entra sempre più dal vivo è quello dell'avvicinarsi delle elezioni USA in pieno svolgimento. Qual è la data dei risultati? Non lo sanno.
Le elezioni 4 novembre, i risultati mi sa che con quelle postali arriveranno con molta molta calma.
4 novembre è il giorno che vanno a votare quelli che non votano per posta.
Giorno in cui si vota di persona.
Ok.
In cui si chiudono, in realtà no, si chiudono in questi giorni forse le votazioni postali, poi ogni stato ha le sue regole, quindi dipende dove si è, e poi dovranno probabilmente raccogliere, in teoria dovrebbero fare tutto entro il 4 novembre, ci sarà qualche riconteggio, quindi qualche stato che rimarrà in bilico per un po'.
E intanto si dipana tutto un intrigo sul web, chi appoggia chi prende le parti, chi fa sparire notizie, c'è un grande casino. Iniziamo col primo articolo che ha messo Giulio, WeChat pro Trump.
Ma sì, e allora tra i vari argomenti che stanno emergendo in queste settimane, ovviamente di campagna elettorale, di gestione da una parte e dall'altra, sicuramente il tema Cina resta al centro un po' anche del dibattito politico. Trump ne ha fatto un po' il cavallo di battaglia nella vecchia elezione e ancora oggi, ovviamente sotto aspetti diversi, lo è ancora. E una cosa che invece sorprende è che la comunità cinese negli Stati Uniti sta utilizzando WeChat per fare propaganda pro Trump. E questo sia perché c'è una lontananza abbastanza forte dalla terra madre e quindi tutte quelle che possono essere misure anti-Cina intese come regime comunista vengono ben viste da molti expat cinesi negli Stati Uniti, ma poi soprattutto perché ci sono moltissime istanze politiche che possono essere espresse con maggior libertà da questa comunità su WeChat con i propri nomi e cognomi e che invece vengono nascoste con finti alias o nomignoli su altre piattaforme per paura di esporsi a favore di Trump in altre posizioni dove il dibattito è un po' più acceso. E quindi su WeChat si è sviluppata una community molto forte dove l'advertising, i commenti editoriali, scambio di messaggi, campagna è fortemente orientata sotto il profilo conservatore, e questo anche perché per le politiche sulla religione, politiche contro i gay, politiche di vario tipo, e quindi ha colpito molto l'editoriale, se non sbaglio era del New York Times, dove si fa riferimento proprio a questo incrociarsi di politiche contrarie rispetto a quello che uno si poteva aspettare su una piattaforma come quella, dove, ricordiamolo, qualche settimana fa era partito una proposta di ban proprio dall'amministrazione di Trump. E quindi questa è una delle tante, chiamiamole, sorprese di queste settimane.
Non ci si capisce più niente. Trump è contro WeChat, ma WeChat è pro Trump, e allora...
Dopo aver letto che Trump ha ricevuto l'endorsement dei talebani, diciamo che siamo
allora sapevo.
Questo mi manca.
Sì, settimana scorsa l'ha detto Costa, bah, che bello, bellissimo.
Bene, è una soddisfazione avere ammiratori in giro per il mondo. Mica male. E cara Swisher si chiede, è possibile che Big Tech... si assicuri che il 2020 non sarà il 2016, come dire,
è
nelle mani di Big Tech cambiare, fare in modo che non si ripeta, qui è sfacciata la posizione anti-Trump, o quantomeno l'idea che l'elezione di Trump nel 2016 sia stata fortemente favorita da quello che è successo sul web, se non altro da quello che è successo sul web. Si pecca sempre di eccessiva tech centricità.
Dai, proviamo a dirlo tutti insieme. Tech centricità. 10 volte allo specchio al contrario, e poi compare Mark Zuckerberg in persona. Ma diciamo che se il 2016 era andato da quel punto di vista non bene, il 2020 non mi sembra che stia andando meglio. Poi la domanda che facevi tu, cioè è vero che dobbiamo dare la colpa di tutto questo al web, alle società della Silicon Valley, alla tech-centricità di cui prima, titolo della puntata d'onorem, o qualcosa di... o non solo? È difficile dirlo perché ormai... questi colossi sono diventati paragonabili in numeri, anzi hanno superato da un bel po' a quello che sono i media, per cui pensare che siano completamente innocenti non lo erano nel 2016, non lo sono ancora, non lo sono adesso, su qualsiasi modo andranno queste elezioni, o come sono andate comunque le altre elezioni europee di vario tipo.
Leggevo da qualche parte un commento sullo scontro Biden-Trump come uno scontro tra due capitalismi, visto che qualche settimana fa abbiamo fatto la critica al capitalismo, o abbiamo letto di critica al capitalismo, come in realtà in questo momento negli Stati Uniti non è una questione di capitalismo o no, ma è una questione di, da una parte, il nuovo capitalismo tech-centrico e via che torna la tech-centricità, certo. tech-centrico della Silicon Valley, e dall'altra, che è assolutamente, sembra abbastanza coalizzato contro Trump, almeno in... almeno a parole, anche se in realtà nei comportamenti di Zuckerberg sembra di intuire il contrario. Ho visto un articolo: Silicon Valley apre il portafoglio per Joe Biden, credo che ci siano un po' tutte le cose, cioè. E dall'altra una specie di capitalismo vecchio stampo, cioè ancorato alla produzione industriale, al petrolio, a tutte istanze che sono esattamente l'opposto di quelle portate avanti dal, tra virgolette, capitalismo di Silicon Valley, e che si fanno la guerra. Cioè sono due enormi malloppi di denaro che si fanno la guerra l'uno contro l'altro. Ha senso una visione del genere?
Ma allora, guarda, dal punto di vista della centricità dell'istanza tecnologica, credo che la bolla sia abbastanza forte, lo si vede spesso quando vediamo opinioni molto polarizzate su un argomento sui vari social, che poi si scontrano fortemente con la realtà. Poi è chiaro che ci sono delle tematiche di distorsione che possono incidere e stanno incidendo e hanno inciso molto. Però poi in termini di polarizzazione, anche di come questi mondi influenzino le decisioni o comunque possano fare investimenti in termini di lobbying, credo che spesso ci siano alleanze e comunanze interessi che non vedano grandissima contrapposizione, perché chiaramente la gestione di molte piattaforme prende di fatto revenue advertising dal vecchio capitalismo, soprattutto quelle basate sul modello pubblicitario. Quindi il fatto che ci siano contrapposizioni spesso lo vedo molto come un fatto.
È una
un po'
semplificazione,
pedistoso.
Tu vedi le contaminazioni, sì, invece. Big Oil fa la pubblicità su Facebook esattamente come le piattaforme web.
Alla fine i soldi sono sempre i soldi, no? Certo. Quelli piacciono e quelli...
Pecunia non olet, certamente. Certamente. E le elezioni liberali invece intitola questo articolo che hai messo tu, Francesco, esistono in realtà e stanno avvenendo su Instagram. Che cosa vuol
dire? Sì, allora lì è un po' una provocazione, ma in realtà hanno fatto dei conti numerici su quelle che sono stati gli engagement sulle varie piattaforme social, degli argomenti diciamo più politici, a partire da Black Lives Matter eccetera, che si sono avvicendati negli ultimi mesi, vedendo come l'impatto che hanno avuto proprio in termini di numero di like, commenti eccetera sia stato notevolmente superiore sulla piattaforma di Instagram, che in teoria sembrerebbe quasi essere una piattaforma che di discussione dovrebbe averne quasi poca, visto che è prevalentemente monodirezionale, se ci sono i commenti ma non sono la cosa più fruibile del mondo eccetera. E in questo senso, forse proprio perché la piattaforma è più semplice, meno controllata anche da un certo punto di vista, è lì che è avvenuta una certa discussione.
Anche una connotazione più colta Instagram, secondo me, più orientata alla cultura. Cioè, Instagram è nato come ambiente delle foto, ma non le foto dei meme,
dell'estetica,
del gattino e cosa. Esatto, c'è una connotazione, se vogliamo, estetica, e se vogliamo più connotata a un qualche cosa di culturale. Può essere per quello che è più civile forse il dibattito da quelle parti.
Instagram è nato per le foto, ma è nato anche per i filtri, perché sai, è venuto prima l'uovo la gallina, è venuto prima la foto, il filtro su Instagram in questo caso.
Ma il filtro
è la falsità fatta proprio a software, cioè nel senso, si parte da una foto e la si deve cambiare per renderla diversa, per renderla più interessante, più artistica, più
comunque
intellettuale.
Comunque ha un'aspirazione artistica, certo. No? Anche quello. Cioè, anche la Mona Lisa non è fotorealistica, è un rendering artistico, appunto, di un'immagine reale. Per cui sì, possiamo banalizzarlo e dire che è una roba da poco, è plasticosa, eccetera. A parte che mi sembra che vanno ancora tanto di moda i filtri su Instagram.
Sì.
Filtri
sono
di
meno violenti,
film.
Meno evidenti forse.
Sono i filtri poco evidenti, diciamo, che sono quelli per riuscire a cambiare un po' la tonalità del colore, creare un bel tramonto la sera quando l'hai fatto nella discarica radioattiva, ma lo riesci a rendere un po' più colorato rosso. E poi ci sono i filtri, quelli con le orecchie da gatto, i baffi finti, che invece
ma
stanno
sono
diventando...
Sono più da Snapchat.
Sono più da Instagram Stories.
Ah, ok, esatto. Mi veniva in mente, mettendo insieme le elezioni USA di questo momento nella mia testa e i filtri tramonto, eccetera, mi veniva in mente la frangia di Donald Trump con una sfumatura tequila sunrise, e dal giallo all'arancione.
Guarda, secondo me se lo cerchiamo nella galleria dei filtri lo troviamo, sono molto sicuro di ciò.
Bisognerebbe. E intanto altre azioni, non so di a quando risalgano esattamente le notizie, ma leggo Facebook ha limitato il ricircolo di una storia non confermata riguardo al figlio di Joe Biden. Ma la storia è sempre la solita di mesi fa?
È sempre la stessa.
Esatto.
Sì, allora ci sono state delle evoluzioni, nel senso che sembrano che siano usciti altri documenti, se non sbaglio su New York Post, e riguardano il fatto che il figlio di Biden avrebbe lasciato in un shop a riparare il computer, non andandolo poi a ritirare, e dopo un X tempo, quindi subentra la possibilità di non doverlo restituire ma di poter appropriarsi dell'oggetto se non lo vai a ritirare, e all'interno del computer sembra che ci siano tantissime foto con temi più o meno compromettenti, con conversazioni più o meno compromettenti, che quindi riguardano una serie di temi, storia che non è confermata se non da voci molto ovviamente polarizzate verso una certa parte politica, e quindi in realtà la ragione pubblica per cui sia Twitter che Facebook hanno opzionato un oscuramento della notizia è che riguarderebbe materiale hackerato, nel dubbio.
È la scusa di Twitter quella.
È la scusa di Facebook. Sì. Di Facebook, materiale personale divulgato senza il consenso della persona, e questo ha fatto scatenare questa, diciamo, censura, questo rendere più difficile il trasformare in virale il contenuto.
Però sì, che poi a me sembra di aver capito il contrario, siccome non riesco a capire. Mi sembrava di aver capito che Facebook l'aveva depotenziata perché non confermata, invece Twitter l'aveva fermata in quanto risultato di hacking. Vabbè, comunque
sicuramente lato Twitter è un trend che era partito già da un po', con alcune azioni che comunque ne avevano tolto la neutralità e lo avevano messo al centro di una decisione anche editoriale di quali contenuti distribuire, in che modo mettere una label, comunque evidenziare un consenso o un dissenso rispetto a quel contenuto. Per Facebook cominciano invece a essere nelle ultime settimane prese di posizioni di questo tipo, e il fatto di essersi mossi verso una linea più di depotenziamento per non farla uscire, per non farla girare, e non un taglio netto, un'impossibilità alla condivisione come ha fatto Twitter, è una politica più morbida, però comunque è una politica che evidentemente ha segnato un cambio di passo anche per Facebook, cosa che prima non era.
Vabbè. E questo articolo invece di Giulio che dice dove Zuckerberg ha imparato la politica?
Ma sì, si lega un po' a questo, nel senso che Zuckerberg tutti lo raccontano come un personaggio assolutamente apolitico, e che ha sempre fatto di Facebook il suo unico interesse, questo anche dai tempi della scuola, e per molti anni questa politica è stata portata avanti anche in relazione proprio a moltissime istanze, soprattutto nella vecchia elezione che si era trovato ad affrontare. E questa cosa è cambiata negli ultimi anni, e con una grande accelerazione soprattutto nell'ultimo anno, sia legata ai temi dell'antitrust che comunque lo hanno portato a dover entrare in una relazione più forte con il Senato e in generale con tutte un po' le stanze del governo e relazioni col presidente eccetera, sia per il fatto che, come lui stesso riconosce, ha raccontato un Facebook dove la presenza di una fanbase molto più esposta verso la parte conservatrice ha comportato una serie di riflessioni, e questa cosa...
È così secondo voi? Cioè gli utenti di Facebook sono mediamente più a destra?
Ma allora lui la mette come un... è molto più facile che la condivisione, che meccanismi partano da meccanismi populisti, sovranisti, chiamiamoli come vogliamo, e quindi più spostati verso quelle che sono alcune logiche, alcune dinamiche di quella destra, e quindi sembra... Da come viene raccontato che questo sia un'esposizione più forte. Non so se è un'esposizione di immagine rispetto alla presenza, e magari l'altra parte è meno rumorosa. Questo
i numeri noi non li abbiamo, ma se c'è uno che ci dà Zuckerberg sarebbe curioso mettere le mani su quei numeri lì.
E questo chiaramente ha portato, sembra, anche qualche irrigidimento con la sua numero 2, con la Sandberg, perché chiaramente lei, dovendo fare la relazione in comunicazione esterna di Facebook, dovrebbe portare avanti alcune istanze, cosa che invece lui ha fatto scavalcandola spesso anche proprio nella relazione in termini di lobbying con il presidente direttamente. E quindi questo suo passaggio nel gestire Facebook come una società diversa da come era nata, e quindi far soppiantare un po' l'anima più tecnologica per portarla in un'anima più sociale, con interessi sociali inteso in senso molto ampio, e quindi con necessità anche di alcuni appoggi legislativi, è un po' per difenderla dall'antitrust, un po' per difenderla dallo smembramento, che negli Stati Uniti comunque ha una sua pressione su Facebook ultimamente abbastanza importante, e un po' anche perché effettivamente l'approccio di Zuckerberg rispetto a tutto il potere che aveva accumulato nel corso degli ultimi anni probabilmente si è direzionato verso quella parte politica, anche per garantirsi un futuro di un certo tipo. E quindi interessante come commento da questo punto di vista.
Stiamo tutti al balcone a vedere, curiosi, capire come andrà a finire. La vedete anche voi in un pareggio con Cacciara consecutiva?
Vabbè, Cacciara è poco ma sicuro. Poi...
Con un rischio di guerra civile? Perché c'è chi vede degli scenari da guerra civile.
No, speriamo proprio di no. Insomma, siamo...
No, speriamo, non c'è dubbio.
No, speriamo nel senso che quello che si dice, certo, è facile dire prima se perdo dirò che è colpa di, e se vinco allora dirò che è colpa di... Però da lì a causare una guerra civile, insomma, ci vuole proprio una situazione in cui non mi sembra che siamo ancora adesso.
Beh, sarà il passaggio sicuramente delle, nel... il passaggio delle, ammesso che perda Trump, perché se vincesse Trump non mi aspetto delle reazioni particolarmente violente e scomposte, di critica, di quello che vogliamo, sì, ma
no,
scomposte,
no, certo,
no.
Certo,
il presidente attuale diciamo che è un po' più fumantino e quindi, siccome ha già fatto delle esternazioni in tal senso, un pelino fa. E siccome il passaggio delle consegne è una cosa che è molto in mano all'amministrazione precedente, non c'è un'entità al di sopra, no? Che ne so, un consiglio di Stato, una consulta, un... tra virgolette presidente della Repubblica come abbiamo noi, che dice va bene, tu hai perso le elezioni, tu l'hai vinta, adesso il governo fallo tu. Lì è l'amministrazione precedente che dà le chiavi della Casa Bianca all'amministrazione subentrante. Nel momento in cui ci fosse una resistenza o robe del genere e magari addirittura un coinvolgimento adesso... in qualche modo della forza pubblica o militare eccetera, questo rischio, cioè...
come ci ricorda anche il nostro ascoltatore Michele in questo momento in diretta, dice che, cioè, giustamente c'è la Corte Suprema che vigila sull'andamento delle elezioni e sì, ha il potere di controllare chiaramente il fatto che il precedente passi il potere a chi è stato eletto. Siamo comunque in una democrazia e non è ancora diventata una dittatura trampiana.
No, no, ma i poteri del presidente mi riconoscerei che sono un tantino più forti di quelli che ci sono dalle nostre parti, per esempio, o in altre democrazie. Per cui
sicuramente
non lo invento io. Ho letto di molti commentatori che hanno paura di una transizione, non dico violenta, ma molto tempestosa.
Beh, insomma, sicuramente è già un inedito il fatto che sotto un'intervista Trump abbia detto ma vediamo se accetterò un eventuale risultato negativo. Certo. Quindi sicuramente c'è questo segnale che è molto brutto. Certo. Vedremo.
Diciamo che fa parte del personaggio, che non ne fa uscire una in maniera corretta, soprattutto quello che twitta e che dice, per cui...
che gli ha detto scusi ma lei è il presidente, non può twittare la prima vaccata che le capita come se fosse la portinaia del palazzo. Era una giornalista, deve essere, ho letto,
sì, era un woman,
sì era lo incalzava sul tema di
scusi ma lei è il presidente.
Comunque i coccodrilli nelle fogne di New York sono indecenti.
Ci sta. E invece non so quanto sia collegato a questo, ma ho letto del presidente cinese Xi Jinping che in una sua visita parlando dell'industria tecnologica cinese ha detto che molto presto, e questo ha fatto storcere il naso a qualcuno a vedere forse il collegamento con il periodo elettorale americano o le turbulenze di Trump nei confronti delle varie Huawei o qualcosa del genere, ha detto è urgente che l'industria tecnologica cinese diventi più autosufficiente perché il settore affronterà dei venti contrari senza precedenti. Traduco alla lettera quello che leggo sull'articolo, a sua volta già tradotto in inglese, devo dire. Se anche lì si prevedessero turbulenze ulteriori e problematiche ancora più violente. Cosa vuol dire?
Beh, aperitivi questo? Ce ne sono stati tanti in questo periodo, antipasti di questo. Cioè, se ricordiamo la faccenda sul divieto di esportazione di tecnologia americana che si è tradotto per noi utenti comuni in Google non può fornire più Android ai nostri telefoni Huawei e quindi ci troveremo di colpo tutti i telefoni che abbiamo in casa che non funzionano più. No, fortunatamente non è così, però il rischio che Android e Windows non fossero più vendibili ai produttori cinesi era sicuramente importante. Poi è stato bloccato a un certo punto, ma sicuramente ha creato un precedente molto importante. Così come i sistemi operativi, i software, le varie applicazioni, potrebbero esserci anche delle altre proprietà intellettuali americane. Stiamo parlando di tecnologie di chip, perché è vero che molto silicio viene prodotto in Cina, ma si basa su proprietà intellettuali americane o europee, quindi insomma il vietare anche lì l'esportazione tecnologica potrebbe diventare un problema. Oggi all'interno di qualsiasi nostro dispositivo tecnologico c'è tecnologia mista che arriva da tantissimi brevetti, tantissime cose, e avere il controllo completo è difficilissimo, e sicuramente se uno però ha paura di venire bloccato è giusto che si faccia la domanda. Un secondo preview di quello che potrebbe essere è stato il ban di TikTok, WeChat, ban sì, ban no, ma insomma fa tutta parte di comunque una strategia.
Non sappiamo che fine ha fatto, se è arenato tutto.
Sicuramente.
Tutti dovevano comprare TikTok, tutti dovevano, poi alla fine è andato tutto.
È stato un licensing non si molto sa, soft. Sì.
Non ho capito neanche se adesso propaganda, gli utenti propaganda. Americani possano aggiornare e scaricare l'applicazione, ancora no.
Credo proprio di sì.
Di fatto comunque siamo in una situazione in cui gli Stati Uniti d'America hanno minacciato in maniera abbastanza importante.
Beh, gli Stati Uniti d'America, Trump, cosa vuol dire? Che Xi Jinping dà per scontato che vinca Trump e rinforzi e ribadisca anche in periodo non più elettorale quel tipo di istanze? Oppure hanno paura che anche Joe Biden si muova nella stessa direzione?
Diciamo che sai che stai giocando a pallone con un amico che quando va via si porta via la palla e ti procuri anche tu una palla tua, così che poi continuare a giocare a pallone.
Okay. Lo dico perché le parole non erano possibiliste, no? Dovremmo essere più autosufficienti, perché non si sa mai, abbiamo visto degli indizi che possono far pensare che no, hanno detto, oh ragazzi, autosufficienza, perché qui 20 contrari sicuro in faccia e dobbiamo darci una mossa.
Sicuramente la crescita della Cina in questa direzione indica un loro voler primeggiare su tanti settori, e il diventare indipendenti è anche un modo per poter primeggiare senza rischiare di avere qualcuno contro che ti possa mettere i bastoni fra le ruote. Quindi, indipendentemente da quello che pensano che vadano le elezioni o che sia il prossimo presidente, cosa possa fare, eccetera, trovo una mossa che da un punto di vista di prospettive di quello che ci sta indicando essere il piano della Cina sia molto in linea.
Non c'è dubbio, la mia domanda era un'altra, ma non importa. Dalla politica all'automotive, ve ne dico una molto vicina a noi, il nostro amico digitaliano, qualche tempo fa, vi ricorderete, Green White Blue su Twitter, che ha comprato lo scooter elettrico, ha fatto tutte le sue prove eccetera e aveva decantato il NIO, in particolare NIO NGT, e aveva decantato tutte le cose positive che trovava eccetera. Adesso, dopo un anno di utilizzo, ha fatto tutto il suo conticino, ha fatto il suo foglio elettronico su Google Sheet con tutto il calcolo dei costi per arrivare al costo al chilometro, calcolando il prezzo dello scooter, le varie spese, bollo, assicurazione eccetera, più ovviamente le ricariche effettuate per tutto l'anno. Spesa di ricarica in un anno 60 euro, costo al chilometro 0,08 euro al chilometro, 8 centesimi al chilometro. È una roba impressionante, una roba pazzesca. Se andate in scooter in giro per la città, pensateci.
Ecco, non è il costo della benzina, attenzione, che potrebbe iniziare a essere anche forse alto, è il costo di tutto l'esercizio, cioè il costo dell'assicurazione, certo, del bollo. Tra l'altro, certo, lui ci ha considerato anche l'acquisto del, non so, le borse per attaccare la sella, il casco.
Ma direi che quello le ha messe a parte. Ha messo a parte. Ha detto spesa personale di mantenimento un anno, 910 euro per tappacchi, bloccadisco, telo, lucchetto, eccetera. Ma credo che non siano calcolate nel costo al chilometro. Infatti sono in una colonna più a destra, eccetera. Comunque ci ha detto che possiamo anche pubblicarlo, per cui vi metto il link proprio direttamente al foglio elettronico. Che si usa ancora. Come sono vecchio? Si usa ancora.
Foglio elettronico. Foglio elettronico. Ma che bello.
Vi
che
metto bello. Il VisiCalc.
Il Lotus 1-2-3.
La VisiCalc è ancora prima di Lotus 1-2-3. Va bene, però impressionante, ragazzi, veramente impressionante. 0,08 euro a chilometro, mica male. E visto che siamo in automotive, Tesla ha rimosso quella cosa che a me sembrava una roba molto, oltre a essere molto pro utente, pro cliente, mi sembrava una roba che avvicinasse molto Tesla a quello a cui siamo abituati noi, no? Al mondo dell'online, al commercio online, eccetera. D'altra parte, la Tesla la compri solo sul web, la ordini sul web, la paghi direttamente a Tesla, la ordini con la carta di credito, e fino a poco tempo fa, entro 7 giorni, se non eri soddisfatto, la potevi restituire. Senza fanfara né niente, senza comunicazioni ufficiali, questa cosa qui è scomparsa completamente dal sito di Tesla.
Mi stavo chiedendo quanti se ne sono ordinata una e l'hanno rimasta dietro dopo 7 giorni, ordinandone un'altra di un altro colore e così via. Come ogni tanto si fa sfruttando.
Che dici?
Perché non mi spiego se no il motivo alla fine, no? Quando si vanno a levare questi benefit è perché qualcuno ne ha abusato, evidentemente.
Ma non è invece che hanno paura che le nuovissime, io ho letto abbastanza peste corna delle prime Model Y.
Sì, come qualità costruttiva.
E quindi hanno paura che la qualità costruttiva porti a troppi ritorni e quindi hanno levato questa opzione.
Tutto può essere.
Sì, sicuramente una delle ultime notizie abbiamo letto di una Tesla che gli è volata via il tetto perché non avevano messo la colla, insomma.
Quella lì, quella dei fili scoperti del riscaldamento dei sedili.
Quella dei fili scoperti sotto, insomma, sì, ce ne hanno diverse di magari.
Vabbè, quello penso che se ti vola via il tetto, che siano i primi 7 giorni o anche il primo anno di vita della macchina perché non c'era la colla, indipendentemente dal fatto che tu possa restituirla, sì, se non ti
diciamo
piace,
diciamo che è un estremo effettivamente.
Evidenza difetti di costruzione così evidenti come fili scoperti uniti con lo scotch eccetera. In realtà penso che in questo caso fosse più una cosa, provi una macchina che effettivamente ha un modo di guida, un'esperienza totalmente diversa da qualsiasi cosa, e quindi la puoi restituire se non ti trovi e tornare al tuo caro vecchio pistone, alla tua cara vecchia
ma
benzina.
Non è che te la... Sì, però è un elemento molto differenziante, anche perché la macchina che si scoperchia non è che anche le altre ditte ti permettono di restituirla. C'è la garanzia, ti tieni la tua macchina, noi te la ripariamo come nuova. Non c'è, no? Non c'è la garanzia del web di Amazon che dopo 10 giorni dici no, mi sono stufato, te lo rimando indietro. La Tesla era proprio così, no question asked. Anzi, Musk l'ha utilizzata molto come arma di marketing.
Ma anche solo un mese fa twittava di questa cosa. Quindi...
Ah sì? Che strano allora.
No, twittava del fatto che prendila, tanto poi la puoi restituire se non ti piace. Quindi...
Beh, vuol dire che è stata una decisione abbastanza veloce, perché fosse stata già nelle corde probabilmente non l'avrebbe menzionata.
Assolutamente.
Chi lo sa. Va bene, 2 minuti, ringraziamo il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare e pubblicare un sito internet. Chi non ha bisogno di un sito web una volta nella vita? In realtà noi digitaliani ne abbiamo bisogno spesso, no? Qualche volta si creano siti per sperimentare, imparare a usare questa o quell'altra piattaforma. Questo succede più che altro da studenti. Poi via via che passano gli anni il tempo dedicato a smanettare, smontare, imparare diminuisce e aumentano gli altri impegni. Ma la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumenta. Aumentano le idee, aumenta la propria fama presso amici e parenti che ci chiedono a noi una mano per creare il loro sito web. E allora che ansia, no? Uno non ha tempo per le proprie cose, figuriamoci il sito per la gara del club di atletica dei figli o della farmacia della zia. Squarespace ci libera da quell'ansia. Ci libera dall'ansia di creare un sito per noi o per qualcun altro in poco tempo, ma con risultati assolutamente professionali. È un binomio molto raro, perché presto e bene sapete che è difficile. Qui è presto e bene pagando un pochettino, ma è veramente presto e bene. E poi ci libera dall'ansia di doverlo seguire, mantenere online, pulito, aggiornato, al sicuro dagli hacker. E se il sito non è per noi ma per la zia, la tranquillità anche di poterle dire: zia, ti ho fatto il sito, vedi, si aggiorna così e così, esattamente come scrivi un testo su Word o come mandi un'email con lo smartphone, adesso pensaci tu. Tutte le funzionalità di Squarespace si implementano trascinando vari moduli direttamente sulla pagina dove le vedranno poi i vostri visitatori. E poi scrivendo testi, copiando e incollando oppure trascinando immagini e video dalle cartelle del computer direttamente dentro l'interfaccia di Squarespace. Ci sono moduli per ogni cosa, video, mappe, foto, form e anche strumenti completi per il negozio online, dal catalogo al carrello fino al checkout. Poi c'è il supporto utenti, importante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma Squarespace e vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace, per cui porta a fianco rispetto ai tizi che sviluppano e aggiornano la piattaforma. Che abbiate un problema complicatissimo o una richiesta semplice su come funziona o se esiste una certa funzionalità, loro sono lì per aiutarvi e vi aiutano anche se siete in trial gratuita, perché sì, potete provarlo gratis senza neanche mettere la carta di credito. Vi basta andare su squarespace.com/digitalia per attivare la trial gratuita. Alla fine, se non vi piace, non vi serve, ve ne dimenticate, non avete messo la carta di credito, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, e a tutti i digitaliani prima o poi nella vita capita che serva creare un sito web velocemente, bello, in poco tempo. E beh, ricordatevi che per i digitaliani c'è il codice coupon riservato, Digitalia, basta scriverlo lì nel promo code, nello spazio promo code Digitalia, 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Francesco, mi chiedevi del... Ah, perché non è partito il PDF, era già dentro Slack ma non era partito, abbi pazienza.
Sono il tuo ricordatore di PDF.
Assolutamente. Il Immuni, abbiamo novità su Immuni, polemiche, casini, in Veneto si sono dimenticati di attivare.
Che sarà in fondo.
Due notizie diverse, sì. Giulio, in Veneto si sono dimenticati di accenderla, burocraticamente in realtà. Qual è stato il problema? Non hanno segnalato all'ASL di usarla?
Beh, allora, mi sa che Zaia non era convintissimo, così come molti altri responsabili a vari livelli di regioni, ASL, eccetera. E a quanto sembra non è stata data indicazione di attivare il tracciamento, quindi... gli utenti veneti pare che non possano inserire il codice una volta ritrovati i positivi e quindi comunicare la loro lista di dispositivi.
Ma si sarebbero in realtà lamentati prima, secondo me, i veneti, e che proprio loro telefonavano, lo dicevano al mutualista, diceva: ah, questo è il mio codice Immuni che l'app dice che lei deve metterlo lì dentro, e dicevano sì sì, ok,
grazie,
aspetta che ho fatto quella grande tastiera invisibile qua al mio lato. Fatto.
Tutto a posto, va bene, ok, perfetto.
E, in realtà il Veneto dice che erano anche altre regioni, ma andando a guardare un po' i grafici, effettivamente in Veneto risulta una sola persona che abbia
però
segnalato.
Ci sono altre regioni che sono un po' scarsine di segnalazioni rispetto ad altre, però ovviamente è difficile dire da fuori se sono mancate segnalazioni o se sono mancati contatti.
Esatto. Sì, comunque la gestione in generale riguarda anche più aspetti della filiera di Immuni, perché oltre al tema addirittura principale di far erogare poi quelle segnalazioni che dovrebbero fare il trigger della notifica, anche quando arriva la notifica è pieno purtroppo di testimonianze, ce ne sono molte anche positive, va sottolineato, però è pieno anche di molte testimonianze dove invece tutta la parte sequenziale non genera di fatto una procedura funzionante, e questo ovviamente crea ancora di più attrito.
Le persone si sentono abbandonate.
Che era il tema che tutti i commentatori, noi compresi, tiravamo fuori quando abbiamo iniziato a sentire dell'applicazione, ovvero non tanto...
No, non tutti i commentatori, che noi abbiamo tirato
noi
fuori.
Noi sicuramente, perché il dubbio iniziale di tutti era la privacy, poi abbiamo iniziato a notare subito che ok, la privacy... Ok, c'è, ma vediamo un po' che succede il momento in cui mi arriva la notifica, che devo fare, che sto a casa, ho la malattia, subisco il tampone, eccetera, eccetera. Queste domande sono ancora tutte aperte, fondamentalmente, perché è l'evidenza di quegli articoli che stanno saltando fuori in questi giorni. E poi risulta una mancanza di comunicazione, malamente anche ieri sera, oggi è lunedì 19, quindi parlo della conferenza di domenica 18 sera di Conte, la parola Immuni, io me la scordo in diretta, non è mai stata citata. E, che sia, cioè, è strano in un momento in cui si chiede comunque di fare attenzione che questo strumento sembra così importante, stando a certe indicazioni, non venga...
Soluzionismo digitale, non è così importante, è importante per far sentire le persone un po' più tranquille, lo Stato ci protegge, la tecnologia ci viene in soccorso, ci hanno fatto installare Immuni, ma credo che l'efficacia... La cosa che mi dà più fastidio, sai qual è? È che è uno strumento open, codice sorgente più o meno open, va bene, rilasciato un po' in ritardo, non stiamo a mettere a cosa... Ma non è open per niente nella sua qualità. La prima cosa che un qualsiasi strumento diagnostico, perché di fatto questo è uno strumento, chiamiamolo prediagnostico se non diagnostico, che deve fare è mettere sul tavolo i dati sulla sua efficacia. Dove sono i dati sui falsi positivi e i falsi negativi di Immuni? Perché i falsi negativi sono difficili da tirare fuori dall'utilizzo nella popolazione. Perfetto, bisognerebbe mettersi lì, fare delle sperimentazioni controllate e vedere effettivamente quella che è la sensibilità supposta. Ma i falsi positivi invece sono assolutamente conosciuti da parte di chi si gestisce il sistema, perché quelli che ricevono la notifica e che arrivano dal medico e poi vengono mandati a fare il tampone e poi il tampone sai che è negativo, quello lì è un numero che si può tirare fuori. Allora, qual è l'efficienza di questo prodotto? Perché se è un'efficienza del 100% o vicino a quello, è una garanzia di poter accedere a sistemi di tracciamento e di diagnosi veloce una volta che tu hai la segnalazione, quello sì che è un bello strumento per favorirne l'adozione. Nel momento in cui lasci i cittadini nell'incertezza, oddio, quando è positivo, non so se è veramente positivo, perché probabilmente sono stato vicino con la mascherina a qualcuno, tanto c'ho sempre la mascherina o cosa. Due, leggo dappertutto di gente che gli è arrivata la notifica di Immuni, l'hanno parcheggiato in casa e gli hanno detto sì stia tranquillo, la chiamiamo noi per il tampone, e ha dovuto stare 15 giorni a casa. Ma io c'ho il mio negozio di fiori da mandare avanti, che già ho fatto il lockdown, rischio di fallire col cacchio che la installo. Scusatemi un po', il modo migliore per rassicurarla e favorire comportamenti che funzionano è proprio quella di pubblicare i dati e dire ragazzi vedete sta funzionando, oppure se non sta funzionando cercare di ovviare al problema e fare in modo che funzioni.
È che i dati probabilmente in questo momento sono ancora piccoli, è vero che non è stato fatto nessun tentativo di farli diventare più grandi, perché siamo a 9 milioni di download se non erro,
ma non puoi dire centinaio di notifiche. Non puoi dire che sono piccoli con 9 milioni di utenti, ma anche fossero 4, cioè una trial sul sistema di i tamponi, i test molecolari, i test salivari che oggi mettono in commercio, iniziano a utilizzare, parlano di utilizzare quelli veloci anche nelle scuole, cioè sono testati dalle ditte su campioni di 100 persone, di 150, non di 9 milioni ragazzi, per cui una stima sull'efficacia sui falsi positivi è una roba che si poteva fare dopo una settimana di utilizzo, dopo due settimane di utilizzo. Non ne parliamo adesso che abbiamo una quantità di contagi enormi, per cui si spera gente col segnalino Immuni se è stato vicino a un positivo dovrebbe essere pieno, se non è pieno adesso è da buttare dalla finestra.
Beh, c'erano i numeri quando è successo nell'articolo che parla del Veneto, che appunto non avrebbe pubblicato i dati, c'erano un po' i numeri, adesso sto recuperando l'articolo, di quello che sono state le segnalazioni, effettivamente sono il ricordo che sono numeri molto bassi per l'appunto, sì, che non corrispondono a quelli adesso
non ma voglio... non sai che cosa sono quei numeri, sono gente che ha avuto il contatto su Immuni
e esatto, poi non sappiamo
in
quanti
generale,
di questi
oppure sono quelli che hanno avuto il contatto su Immuni e sono andati a dirlo dal medico, sono quelli che hanno avuto il contatto e poi sono stati confermati come positivi, non sappiamo niente di quei numeri lì, e quei numeri lì ce li hanno, perché non li dicono?
Certo.
Non è serietà
questo.
E comunque ne ostacola l'adozione da parte della popolazione.
Dal 30 speriamo. Settembre 323 i casi di positività registrati nell'app.
E cosa vuol dire?
Questo è il dato, l'unico dato che al momento abbiamo.
Cosa vuol dire positività? Positività
persone
al
che,
virus
essendo,
o positività
no,
di contatto?
Essendo state trovate positive hanno segnalato il loro codice che quindi è stato inviato agli utenti dell'app in vicinanza, che a quel punto
capisci che il calcolo è facilissimo.
Un tampone.
Di quei 132 basta sapere quanti al tampone sono risultati positivi e tu automaticamente hai il numero di falsi positivi. Cioè, è un esercizio facilissimo, basta pubblicare il dato. Vabbè. Pazienza. Dalla sanità ai browser, salto mortale carpiato doppio. Google Chrome non fa l'enforcement dei setting, delle impostazioni dell'utente per quanto riguarda, immagino, la privacy o roba del genere, per quello che riguarda i siti di Google.
Allora, prepara il tastino su te, l'avevo detto, perché questo è proprio un... Che strano che Google Chrome ha un'opzione per poter cancellare tutti i dati degli utenti e i cookie, le varie... Perché poi di dati che vengono memorizzati dai siti, ci sono i cookie, ci sono i database locali, i dati HTML5 e un sacco di altre informazioni, tu puoi scegliere di farli cancellare all'uscita. Si cancellano tutti, tranne quelli di Google. Che strano! Chissà come mai questa cosa. E questo è stato scoperto recentemente, effettivamente così. Colpisce e non colpisce contemporaneamente. Insomma, sappiamo che Google è il browser, che Chrome è il browser di Google, quindi insomma.
Non è che hanno ragione quelli che dicono che forse se sei il padrone della pubblicità sul web, il padrone della ricerca sul web, il padrone del sistema operativo di cellulari più diffuso, il padrone dei browser, eccetera, forse c'è qualche cosa che non funziona.
No, sei il padrone.
Cosa potrebbe mai andare storto? Sì.
Devi finire la frase prima.
E questa storia delle invece delle, dei dispositivi IoT tutti infettati, migliaia di dispositivi Internet of Things infettati per costruire un network P2P utilizzato per vendere poi servizio proxy. Cioè, quando comprate quei proxy service, dici, così almeno tu ti localizzi in America, puoi guardare su Netflix i film americani.
Ti stai localizzando nelle lampadine di casa di Franco.
Cioè, stai guardando il film attraverso, esatto, il frullatore della signora del Wisconsin.
Però il frullatore è collegato ad Alicchia, scusa.
Beh, cacchio, scusatemi.
Ok, Gogo, frulla. vabbè, in realtà dispositivi adesso probabilmente non frullatori, cose varie, perché qua si parla di oggetti che montano Android o Linux, o dice anche Darwin in teoria è il sistema operativo, il kernel di Mac OS X, quindi insomma saranno dispositivi IoT Things di questo tipo, chissà, iPhone evidentemente, immagino. E quindi deve essere un qualcosa che va a colpire direttamente il kernel. Sono di fatto dei rootkit abbastanza complessi che installano delle API, installano dei meccanismi e ti creano queste reti. E stranamente, ecco, la cosa è per profit. Beh, che strano che questi hacker facciano le cose per profitto, per ottenere questi soldi.
Vedi, è la differenza col web di un tempo. Il web è quello della famosa della dichiarazione di indipendenza del cyberspazio. C'erano i buoni e i cattivi, ma lo facevano tutti per divertimento. E il denaro ha corrotto anche quello. Oggi chi fa le cose giuste e per legge su internet lo fa per soldi, e chi fa l'hacking anche loro lo fanno per soldi. È finita la poesia proprio. Non ci sono più gli hacker di una volta.
Ma magari sono meno visibili, però ci sono, dai.
Ci sono gli smanettoni che lo fanno per soldi.
Cappelli neri e cappelli bianchi.
Microsoft, lo smart working può provocare isolamento e mancanza di innovazione. Urca, pesante.
Questo è un tema caldo in questo...
Rischia di diventarlo di nuovo.
No, anche perché, perché questa ricerca esce dopo che hanno messo tutti smart working per sempre. Bello.
Esatto.
Hanno fatto scoppiare le cariche negli uffici. Di
è una ricerca che è stata fatta in Microsoft, ma di cui sento comunque discutere dello stesso tema in vari ambienti. Di fatto... appunto il lockdown ci ha insegnato che possiamo lavorare tutti da casa e che in molti casi la produttività non scende. Quello che però hanno notato che è cambiato è, da una parte, l'interazione, quindi si parla di isolamento perché magari non tutti vivono in compagnia o comunque riescono a gestire una vita sociale in un ambito di completo smart working. L'andare in ufficio implica comunque, vai al bar, ti fai il cappuccino, la brioche, certo, vedi i colleghi, certo, stai alla macchinetta, certo, del caffè, poi sono già le 6, torni a casa, non hai lavorato, ma insomma questa è la classica vita da ufficio. E, il dato però più interessante, ed effettivamente ne ho sentito parlare in tanti ambiti, non solo in questa ricerca di Microsoft, è questa mancanza di innovazione, ovvero se la produttività di quelli che sono i task consolidati, quindi le attività più normali, ripetitive, se vogliamo, aumenta perché uno non ha la stanchezza del trasferimento, lo stress e tutto quanto. Quello che invece può essere la serendipità di incrociare un'idea che vola all'interno di un ambiente in cui si fa tutti lo stesso lavoro, questo chiaramente si perde, così quindi l'innovazione, la capacità di risolvere problemi in maniera diversa. Tutto quello che è appunto la chiacchiera da caffè, il percepire.
Ma guarda, io lo vedo molto sul nostro ufficio. Noi siamo una trentina di persone, abbiamo messo tutti smart fin dall'inizio e nonostante la qualità del lavoro, devo dire, resti molto alta, ma poi fortunatamente noi lavorando sul digital riusciamo comunque forse meglio di altre aziende a poterci adattare al lavoro da remoto. Però comunque, nonostante questo, la mancanza di interazione del one to one con magari persone anche che fanno lavori diversi e che magari non hanno motivi ufficiali di scambiarsi un'idea perché non entrano nello stesso progetto, magari anche in stream diversi o comunque no, formalmente nello smart working e non hanno necessità di interagire. Quella parte lì, quando manca, si vede che manca, perché magari il grafico che commenta con il copywriter è una roba che può dare un'ispirazione all'art director per fare un'altra cosa. Quello, per ad esempio, per un'agenzia come la nostra è un valore aggiunto che oggi manca molto.
Ma
quindi
ti confermo,
da questo punto di vista
sono
d'accordo.
In aziende meno, passami in termine, creative di quella come la tua, anche se poi ci sono tanti altri lavori creativi in modo diverso,
certo,
in
certo.
generale questo tipo di approccio, appunto l'idea del copywriter che passa di fianco a quello che fa la battuta e gli viene l'illuminazione per la campagna del secolo, si può avere anche mentre si scrive codice, si può avere anche mentre si fa qualsiasi altro tipo di lavoro quale serva un minimo di impulso creativo, mettiamola così.
Assolutamente.
Va bene, 2 minuti per ringraziare i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi sono gli emeriti digitaliani. Digitalia si fonda su quello, sul contributo volontario dei suoi ascoltatori. Vi chiediamo di assaggiare Digitalia, una trial gratuita, 1, 2, 3 puntate, dopodiché di entrare nella schiera di produttori esecutivi. Cioè, nel momento in cui Digitalia entra, diventa per voi un'abitudine, un fornitore seriale di approfondimento, di intrattenimento e informazione, vi chiediamo di pagarlo esattamente come si fa con qualsiasi altra forma di intrattenimento e informazione, con la differenza che non vi obblighiamo né a una cifra predeterminata né a una cadenza, e in più, in cambio, vi ringraziamo. Oltre a continuare a lavorare per voi, vi ringraziamo nelle note dell'episodio sul sito e in diretta in trasmissione. Francesco, ci pensi tu?
Con grande piacere, ci tengo tanto a ringraziare i produttori esecutivi di questa puntata, iniziando dalle donazioni singole perpetue da 1 euro cada uno di Davide Tinti, Manuel Zavatta e Marco Pascolotto, che non ci lasciano una settimana senza il loro contributo. Ringraziamo anche le donazioni di Vincenzo Ingenito a 1 euro, Alessio Ferrara 2 euro, 2 euro anche da Giuseppe Cavallo e 3 euro da Marco Grechi.
Grazie di cuore.
Poi abbiamo il gruppo delle donazioni ricorrenti da 3 euro ogni mese. Ringraziamo Fabio Filisetti, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Matteo Moras, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico, Mario Giammona, Calogero Augusta, Dennis Grosso, Pierluigi Ranghino, Paolo Roberto Grassi, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Agostino Sargenti, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Alessandro Grossi e Emanuele Zdunic.
Grazie di cuore a tutti quanti.
Donazioni da 5 euro che ringraziamo, per una donazione singola Davide Colombo e per quelle ripetute ogni mese Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman e Fabrizio Mele.
Grazie davvero.
Arriviamo nel gruppo dei grandi produttori di questa puntata con Gabriele Tubertini, che ci fa una donazione singola a 10 euro con scritto bravi e un punto esclamativo che ci piace tantissimo. Roberto Bredi, anche lui 10 euro, così come Riccardo Innocente, che ci scrive: mi sembra di ricordare che un po' di tempo fa indicaste, forse nei gingilli, di un sito web in grado di ritrovare gli account presenti sul web collegati a una determinata email. Qualcuno ricorda il nome? Caro Riccardo, in questo momento non mi sovviene, ma vediamo un po' se i nostri ascoltatori, magari sulla chat,
arriverà.
Le chat di YouTube, ci faranno sapere.
Ci chiedeva anche della gingillopedia se esiste ancora, e certamente digitale.fm
esiste ed è aggiornatissima.
/ gingillopedia, lì trovi tutto quanto, però effettivamente si trovano per nome, per trovarli semplicemente per concetto è un pochino più complicato. Dobbiamo dotare la gingillopedia di intelligenza artificiale.
E infine l'ultima donazione, anche lì da 10 euro ogni mese, ringraziamo Paolo Tegoni.
Grazie a tutti i produttori esecutivi, vi ricordo come diventare su digitalia.fm, trovate tutti i sistemi, Satispay, PayPal, bonifico bancario, Bitcoin, per cui insomma tutti i modi facili alla portata di tutti, mi raccomando non ci sono scuse, se Digitalia fa parte della vostra dieta settimanale di informazione sul digitale, per cortesia date una mano, fate in modo che Digitalia, come è successo per negli ultimi 11 anni, continui a prosperare e avere benzina per andare avanti. Ok.
Ableton Live crashato per la seconda settimana di seguito, dopo che per 11 anni aveva fatto il suo lavoro egregiamente. Devo scrivere al supporto e cercare di capire perché questa cosa, perché non va per niente bene. Allora, con cosa possiamo andare avanti? Bonus PC e banda larga. I rivenditori di elettronica fanno ricorso al TAR. Questa misura danneggia noi e gli utenti.
Cosa è interessante. È uscito il bonus PC, per cui chi ha bisogno, si parla di studenti se non erro, può richiedere un bonus da 500 euro per acquistare PC, tablet e abbonamenti a banda larga. La questione che ha fatto un po' infuriare i rivenditori di elettronica, in particolare le grandi catene, è il fatto che il modo per ottenere questo bonus è direttamente in bolletta tramite operatori telefonici. Quindi non c'è modo di dire vado nella grande distribuzione che ho sotto casa e mi compro un PC e in qualche modo ottengo il rimborso, ma devo per forza prendere un abbonamento insieme a internet da un operatore che mi fornisca tutto quanto insieme.
Cioè l'unico modo per avere un cellulare o un PC con questo bonus è comprarlo dalle telco. Ho capito bene.
Esattamente. E dalle telco in particolare, che oltre a offrire banda larga offrono anche la rivendita di prodotti, cosa che non tutti gli operatori offrono. Quelli principali sicuramente sì, ma qualche operatore secondario che magari può essere interessato a distribuire la banda larga in mercato libero non si approvvigiona anche di smartphone, PC, eccetera eccetera.
Non mi sembra esattamente un bel comportamento.
L'idea probabilmente di fornire dei mezzi a chi ne ha bisogno per poter studiare, in questo specifico, è sicuramente un'idea lodevole.
Sì.
Il modo in cui è stata eseguita sembrerebbe a questo punto avere effettivamente dei dubbi, perché di fatto, insomma, da un punto di vista proprio di concorrenza, di scelta, poi in un periodo nel quale
il dettaglio ha sofferto con il lockdown, certo.
Esatto, già il dettaglio soffriva prima per via della grande rivendita online dei mercati esteri eccetera, in questo modo aggiungendoci anche questo
sì anche perché si poteva offrire una scelta nel momento in cui volevi avere associata anche connettività per un qualche motivo, e quindi rivolgendoti a un operatore, se la difficoltà a seguire o avere possibilità poi di utilizzare il computer era anche un tema di connettività, in questo modo nel pacchetto come opzione poteva avere un senso, ma che sia l'unico veicolo.
Poi lo Stato ha già dimostrato, lo Stato italiano, di poter gestire in modo diverso queste cose. Pensiamo alla 18 card, la carta per acquisti di prodotti culturali che viene offerta a tutti i diciottenni. E quella di fatto è una carta di credito, quindi è spendibile ovunque, basta che ci sia questo supporto. E quindi il motore ci sarebbe stato. Sì. Così come il rimborso scontrini che hanno fatto per i seggiolini dei neonati con i sensori, per le biciclette Click Day che ci sarà a novembre e così via. Quindi altri strumenti potevano esserci.
Sì, poi i sistemi delle detrazioni sono fatti da anni nei modi più vari e sulle categorie più disparate senza grossi problemi.
Non è un tema di poterlo fare oggi
con le fatture elettroniche, robe del genere, cioè dove c'è una fattura prendi i soldi o i rimborsi o lo scali dalle tasse. Non mi sembrava così obbligatorio passare per forza e fare più ricca la Vodafone o la TIM o chi per essa. Vabbè, complimenti. E sempre in ambito tasse e commercio online c'è polemica su Amazon, che ribalta la digital tax sui piccoli rivenditori che si appoggiano ad Amazon.
Oh yes.
Sì, un po' come tutti i grandi che abbiamo commentato in queste ultime settimane hanno di fatto ribaltato tutto o sugli inserzionisti o sui clienti, da Apple a Google. Amazon è stata l'ultima della fila a fare la stessa cosa, e quindi tutti quelli che sono stati gli aggravi fiscali vengono girati come trattenuta on top anche a tutti quelli che partecipano al marketplace. E questa operazione ovviamente continua nel commento che abbiamo già dato nelle scorse puntate, ovvero quello del completo menefreghismo delle regole. regole, perché di fatto questo è un grandissimo caso dove l'aumento delle tasse dovrebbe essere vigilato, che poi non viene girato sul cliente finale, e invece in questo caso assolutamente con semplicità.
Fra l'altro, appunto,
non è
probabilmente girato sul cliente finale, perché si tratta della classica percentuale molto piccola, per cui tu non andrai mai come rivenditore ad aggiungere il 2% al tuo prodotto, a meno che non siano prodotti estremamente costosi, perché che fai una roba da 100 euro la vendi a 102, va fuori comunque le logiche di marketing del famoso 99 euro per riuscire a stare sotto i 100, eccetera. Quindi di fatto sarà tutta una spesa che va direttamente nei piccoli mercanti che vendono sulla piattaforma di Amazon.
Sì, sì,
contribuendo
che poi
è la teoria per la quale appunto Amazon stia cercando di crearsi una rete di distribuzione, ormai l'ha fatta, integrando tutte le persone e tutte le aziende per poi sbatterle fuori e sostituire con le sue filiere. Sicuramente questo 2%, che può sembrare tanto o poco, dipendere da come lo si vede, sicuramente segna comunque una differenza anche in questo atteggiamento.
Fantastico. E va bene. È pericoloso stare sui social, ragazzi. Avete visto la tipa che faceva il video su TikTok? Girava un video su una finta, su un finto rapimento, le hanno sparato sul serio.
Ah.
Sì. Ma cosa
è difficile da commentare.
Sì, cosa succedere nel 2020 e cose del genere?
Ma fra l'altro dal suo amico che stava girando questa scena, che non si sa come mai aveva una pistola carica invece che una pistola a giocattolo, evidentemente per dare massimo realismo,
cioè,
alla scena.
È un omicidio travestito da incidente.
Sì, in diretta TikTok, perché poi il video, a parte fra l'altro il prima e il dopo, è uscito su TikTok. Cioè si vede fino a un momento prima e si vede un po' dopo, quindi
si vede anche un po' dopo.
Comunque ha continuato
a
filmare.
Non ho avuto proprio la...
No,
non c'è niente di sconvolgente. C'è questo gruppo di
vabbè,
di
subito
ragazzi,
dopo sarà stato... sconvolgente. Se è subito dopo, la tizia c'è un buco in testa.
No, quello non c'è, evidentemente. Ci sono altre scene. Cioè, si vede questo che punta la pistola, poi dopo una scena di... Però qualcuno ha finito di riprendere e poi l'hanno montato e distribuito. Questa è una cosa che sconvolge forse ancora di più del tutto.
Mica male.
Bello.
Viva i social.
Effettivamente può darsi che mettere nelle condizioni tutti di girare un film come si fa, vabbè, che anche al cinema, se consideriamo la fine di Bruce
il
Lee
corvo,
e di suo figlio,
sia
Bruce Lee che il figlio hanno fatto la stessa fine.
Almeno non per un video di TikTok, e dai.
Però ma quanti hanno visto il corvo e quanti hanno visto un video di TikTok? Secondo me
è vero, hai ragione.
Pensa quando diranno no, ma quello l'hanno ucciso manco solo per un filmettino.
Ve lo diciamo tutti gli anni, ma quest'anno è particolare. Il prossimo weekend, Linux Day, sabato 24 e domenica 25 ottobre, torna la principale manifestazione italiana dedicata a Linux. Questa volta è un po' diverso perché quest'anno è online, è come tutto, ragazzi, ci si mette al riparo da questo casino che succede in giro, dalla pandemia, e quindi se seguite l'hashtag Linux Day Online oppure su Facebook o andate semplicemente su linuxday.it, trovate tutto quanto per seguire tutte le videoconferenze, tutte le sessioni, per entrare in contatto con appassionati, curiosi, professionisti e volontari da ogni parte d'Italia. Per cui Linux Day 2020, sabato 24 ottobre, domenica 25 ottobre, con la benedizione di Digitalia, ci mancherebbe. Cambiate l'iPhone quest'anno?
Bah, visti i prezzi anche no, ma
i prezzi
l'altro
sono
il vecchio funziona bene, quindi nel senso. E poi non c'è neanche le cuffiette, quindi insomma.
Vabbè, mi dite qualcosa di più, c'è stata una presentazione.
Martedì c'è stato il keynote, stati rilasciati due famiglie di prodotti interessanti, prima appunto i nuovi iPhone, la serie iPhone 12, che adesso sono tantissimi. Quando sono quattro modelli diversi, se non mi sbaglio, no? Si parte dal mini, sì, per arrivare, sì, al Pro Max,
mini normale, Pro e Pro Max,
Esatto.
Sì.
Arrivando, se non mi sbaglio, fino ai 1600 euro con certe configurazioni, quindi insomma prezzi importanti.
Beh, vi appassionano, vi incuriosiscono, vi hanno dato qualche cosa? Cioè, l'evento Apple, di solito, specialmente l'evento di presentazione degli iPhone, è un evento che segna un po' il passo di tutto l'anno, no?
Ma allora, ci sono come sempre delle caratteristiche nuove. Come un po' negli ultimi anni, nulla che mi abbia sconvolto, appunto per dire così ne ho bisogno. Una caratteristica sicuramente importante, tecnologica, è il supporto al 5G. Ed è un supporto che ha fatto tanto discutere, innanzitutto perché ha mostrato come gli iPhone che verranno venduti in Europa saranno diversi da quelli venduti in America, perché il supporto al 5G che esiste negli Stati Uniti sarà diverso, è e sarà diverso da quello distribuito in Europa. In più
diverso proprio per bande di frequenza
utilizzate. Negli Stati Uniti supportano anche la millimetric wave, che è quindi una banda bassa, se non mi sbaglio, altissima,
onde millimetrali, no? Sono
esatto, molto corte le onde, quindi molto veloce, molto alta la frequenza, che può essere usata fondamentalmente se sopra ogni palazzo c'è un'antenna o quasi, perché
sì,
questo
è soprattutto in esterno, però con caratteristiche di velocità molto, molto elevate rispetto alle frequenze più basse.
E questo 5G c'è già chi ha iniziato a chiedersi come potrà funzionare veramente, perché effettivamente fa parte di una serie di specifiche che ancora non sono chiuse, non sono complete, per cui potrebbe anche essere che questi iPhone 5G siano pronti per le reti quando veramente diventeranno diffuse, ma che magari nel frattempo le reti si adeguino anche in un altro modo. Quindi c'è anche un po' di dubbio da questo punto di vista.
Hanno fatto un grosso spottone a Verizon, mi sembra.
A Verizon. È stata quasi una presentazione Apple Verizon.
Hanno annunciato lo switch on della rete 5G di Verizon. Sembrava quasi una presentazione appunto dell'iPhone Verizon o una roba del genere.
Ah, sì, sì.
Vero anche che l'iPhone era l'unico marchio di telefoni grossi che non avesse ancora il 5G, per cui i concorrenti comunque avevano già iniziato a far uscire i flagship.
A Milano avete già una copertura? Avete già una copertura abbastanza
ampia? A Milano è un bel po' che è dichiarata la copertura 5G.
Vabbè, tu hai colleghi con un telefono che supporta il 5G?
No, non ho avuto ancora modo di sperimentarlo, però normalmente a Milano, quando ci sono queste nuove tecnologie, la provano subito, quindi mi sembrerebbe strano.
Vedevo qualche video di copertura a Milano e sembra che effettivamente la città sia coperta abbastanza bene. Su Roma ancora un po' a macchia leopardo, dove c'è
coperta, ma con che qualità di servizio? Perché un conto è se vedi la scrittina 5G, ma se poi viaggi sempre alla stessa velocità.
No, vedevo su Milano, almeno il video che vedevo, erano con numeri di download importanti, comunque almeno 4-5 volte quelli del 4G.
Vabbè,
ma Milano in generale è una palestra per queste telecomunicazioni.
Ma mi ricordo che quando è uscito il 4G c'è stata una grossa polemica, perché 6 mesi dopo che è uscito l'iPhone che lo supportava, di fatto in 4G a Milano navigavi più lento che nel resto d'Italia, perché c'erano le centraline sovraccariche, mi ricordo di grosse polemiche, ne abbiamo parlato anche noi in trasmissione, per cui
sì, diciamo che adesso ci sono pochi utenti 5G, quindi le stesse centraline tanta sono scariche, bisogna
utenti,
vedere i momenti in cui tutti comprano l'iPhone o un telefono compatibile.
Vabbè, 5G, MagSafe, design
questa
diverso.
È il grande punto di domanda, ammetto che
il MagSafe
ne sentivo proprio la mancanza. No, allora torna questa parola magica, MagSafe, che per gli utenti Apple ha significato il vecchio connettore del caricatore dei Mac, quello per cui se tiravi il filo non cadeva il computer, ma
attaccato col magnete, per cui esatto.
Questa cosa non c'è più adesso che c'è l'USB-C, però c'è questo nuovo filo che si appoggia sotto e si aggancia.
Vabbè, che poi è lo stesso sistema degli Apple Watch, però compatibile col key charger.
Esatto.
Fine dei conti hanno preso la carica key, hanno detto se lo metti sul key charger non sei mai allineato, non funziona mai, eccetera, ci mettiamo al magnete come abbiamo fatto sull'Apple Watch, fine dei problemi, poi vendiamo una marea di accessori. In qualche modo hanno in qualche modo resuscitato, come si chiamava, AirPower, il progetto di caricatore multiplo che era andato, perché ho visto presentare una specie di charger con i magneti dove c'è il posto per mettere il telefono, quello per mettere l'orologio, eccetera, per cui
però avendo i magneti sai dove metterli, quindi non c'è più problema di
non c'è più il problema, esatto. A me quello che devo dire è che mi sembra che non ecciti più la presentazione.
Sì,
sarà
d'accordo.
Nei tempi, sarà che siamo sbalestrati dalla pandemia, dai problemi, dai rischi di lockdown, da dover rincorrere il lavoro perso o quello che vuoi. Sarà che l'umore generale della popolazione per questi problemi è più basso. Ma non ho
sarà
visto...
che tempo fa uscivano veramente dei prodotti che avevano qualcosa di wow.
Non lo so, sì,
comunque allora, devo dire, vedere certi.
Devo dire che questo discorso però lo facciamo tutti gli anni dicendo che la conferenza dell'anno prima era meglio. Poi in realtà
beh, ti faccio lo spoiler, cioè, l'iPhone 13 la conferenza sì. Sarà peggio.
Cioè la percezione dell'età dell'oro di Apple, io sinceramente ricordo da quando ci sono stati keynote dell'iPad, che post keynote nessuno ha mai detto wow,
se dobbiamo pagare di oro, basta guardare il titolo e direi che non ci sono dubbi. Quella fara lì continua a tirare tutto il settore. Se il Nasdaq sale, Apple sale di più. Se il Nasdaq scende, Apple scende poco. Per cui, alla fine dei conti, dal punto di vista dell'oro, del wow factor, certamente. Io sono via via più spento, sarà che sono disilluso dalle release software, dalle API che sono sempre più...
Sì, è quello, io sono d'accordo con te dal punto di vista proprio dell'esperienza. Per me Apple è diminuita molto nella sfera magica, diciamo, del percepito, ma proprio come arrivo io come consumatore rispetto a questa conferenza, per un po' tante delusioni a livello di discrepanze software e hardware, ecco, che ho vissuto nel corso degli ultimi anni.
Io seguo su Twitter un certo utente che è un grande influencer che si chiama Giulio Cupini, che mi ricordo che quando fece l'aggiornamento di S14 twittò: finalmente un aggiornamento senza problemi, grande Apple che si è trovata quella di una volta. Due giorni mi sono iniziato a trovare che quando mettevo il telefono in orizzontale mi rimaneva la dashboard a metà coprendomi mezzo browser. E bug di questo tipo, dopo un po' ho iniziato anche a vedere questo noto influencer Giulio Cupini che ha iniziato a scrivere bug di qua, bug di là.
Ma guarda, iOS 13 almeno per me è stato un disastro rispetto al 13, il 14.
Sì, ma il 14 quasi peggio, t'assicuro.
Il 14 io devo dire forse è fortunato, su Pro Max l'11 non ho avuto particolari problemi se non qualche baghettino di qua di là, quindi confermo il fatto che sia stata stabile. Però essendo cliente Mac, io ho molti più problemi ad esempio su iPadOS, da quando ho fatto l'aggiornamento la Smart Keyboard salta i tasti una volta sì un'altra pure, una roba folle,
sono quelle cose che
una roba folle,
no,
cioè
no,
che
no,
tu
no,
dici
no,
non,
tra l'altro
no,
quelle
non
sono
è possibile.
Le basi, dire.
Cioè,
sì, sono
CarPlay
cose...
che tu dici investici 2 lire per farlo decente, continua ad avere un sacco di problemi perché fai i caricamenti non in locale, deve prendere la rete, appena non c'è rete rompe il layout. 3 app sono quelle che nascono in locale e sinceramente è una società che fa tutti quei margini, non te lo aspetti, quindi ecco, su questo sono rimasto molto più disilluso come consumatore e quindi guardo questi eventi con un po' più di distacco. Ecco, ad esempio quest'anno sono molto più curioso dell'evento Mac, se lo faranno, che quello dell'iPhone. Assolutamente
sì, certamente, non c'è dubbio. Non lo so, vediamo. Il ritorno al design del passato, del disegno spigoloso, a me non dispiace.
Ma a
no,
me piace,
quello
no,
piace,
no, quello piace.
Infatti.
Sì.
La vestina blu.
Beh, il 4S era un gran telefono, come estetica, come telefono in generale. E ripensare che stiamo tornando un po' in quella direzione, non di design, seppur aggiornato a quello che è il
vetro
2020.
Il vetro più forte.
Questi inserti di ceramica che dovrebbero rinforzare, rendendo la ceramica trasparente per, chiaramente per non oscurare da nessuna angolazione, però dovrebbe aumentare di molto la durabilità antiurto. Bisogna vedere se poi l'antiurto migliora anche l'antigraffio o viceversa. Sarò curioso anche di quello, perché ci fosse un iPhone da usare senza case già sarebbe qualcosa.
Vabbè. E non solo manca il caricatore, perché Tim Cook si possa fare bello che risparmia sull'ambiente, ma anche le cuffie.
Nella prossima scatola dell'iPhone 13 mancherà anche l'iPhone.
Esatto, io pensavo proprio di fare la stessa cosa. Introduciamo il digitale iPhone.
Esatto.
Tu ci mandi 1000 euro e noi non ti mandiamo niente. Risparmiamo,
no,
anche
la scatola.
No, perché ha detto neanche. Che il packaging, il non mettere il caricatore e le cuffie, gli permette di fare un packaging più piccolo e quindi di risparmiare anche sul carbon footprint delle spedizioni. Noi risparmiamo ancora di più, non mandiamo neanche la scatola.
Lo mandiamo in digitale.
Sì, ma niente, sì. Niente. Mandateci 1000 euro che noi vi mandiamo il digitale a phone. Ma porca miseria. Vabbè.
E poi c'è questo grandioso HomePod Mini.
Ma no, non c'è, per noi no, noi siamo italiani, non abbiamo diritto.
Ah già, quindi domani possiamo finalmente, anzi da oggi possiamo accedere al nuovo canale Apple Music TV con tutti i video in rotazione. No, neanche quello, siamo italiani, scusa.
No.
Vabbè, vado a leggere Apple News. No, scusami, sono italiano. Via, io non posso farci niente con questo telefono.
Esatto.
Tutti i servizi bellissimi. Io questa è un'altra cosa che dico a tutti i keynote, però.
Ragazzi.
E quindi non era così Apple una volta,
No.
Arrivava tutto, magari con qualche settimana di ritardo, ma arrivava tutto.
È così. Dipende cosa gli conviene e cosa non gli conviene. Dai, i giri del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per digitaliani a fine trasmissione. Le voci Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri, io vi consiglio un gingil libro questa sera, è un libro che si chiama La storia del videogioco a partire dagli anni 50 ad oggi, e la consiglio anche perché è stata aggiornata recentemente, penso proprio in queste settimane, con alcune nuove release. Io ho la vecchia versione e quindi consiglio a tutti assolutamente di comprarlo, perché raccontato bene, ci sono un sacco di aneddoti, parla di un pezzo di storia che non è solo del videogioco, ma in molti parti, soprattutto negli anni 80-90, si intreccia con la storia dell'informatica, e quindi veramente bellissimo. E per tutti gli appassionati, ma anche non, del videogioco, imperdibile. Storia del videogioco dagli anni 50 ad oggi, di Rickards, su Amazon o comunque su tutte le librerie.
Grazie Giulio. Storia del videogioco, così abbiamo avuto il libro anche oggi, anche senza Silent Prof. Francesco, cosa ci porti tu?
Io come faccio a non perdermi un tweet del noto influencer Giulio Cupini su Twitter, che poi l'algoritmo me li mischia tutti quanti. Ho scoperto questo client web che si chiama knitter.net, che è un meraviglioso client in realtà alternativo al front-end di Twitter, che permette di seguire proprio il proprio feed, il feed di un utente specifico, e senza pubblicità, senza JavaScript, senza tracciatori, fatto bene, ma che ha in particolarità il fatto di generare un feed RSS funzionale. Quindi io, che sono tornato ormai al caro vecchio RSS per tutto quello che è la mia produzione su internet, sono riuscito a integrarci anche Twitter, e così a scegliermi pochi account ma buoni che mi seguo come voglio io e non come vogliono loro.
Fantastico.
Loro intendo i big tech di Silicon Valley.
Knitter.net. Un gingillo di libertà. Grazie Francesco, fantastico. Vi ricordo li trovate tutti su digitalia.fm/544. Abbiamo le URL dedicate alle puntate oramai da un fracco di tempo, per cui qualsiasi puntata la ritrovate digitalia.fm/ e il numero della puntata. Chiudiamo i gingilli del giorno con il gingillo che completa quello della settimana scorsa. Vi ricordate, vi ho parlato del Mango Router, questo routerino meraviglioso, piccolissimo, di un colore anche simpatico e che costa veramente poco. Lo trovate su Amazon, lo trovate sul web, il Mango Router, comunque andate a cercarlo sulle note della puntata scorsa, che mi è venuto comodissimo per dare connettività alla mia casa in montagna. Casa in montagna non c'è la fibra, non arriva veramente niente, però arriva un più o meno flebile segnale Vodafone con il 4G che riesco a utilizzare in tethering quando sono là, e in questo periodo avevo bisogno di mettere la domotica, anche perché non so se avete visto l'alluvione che è successa a Limone, vorrei mettere un sensore di umidità e il modo di controllare i deumidificatori anche quando sono a distanza, perché insomma non è la prima volta che mi si allaga casa al di là dell'alluvione, delle catombe di questi giorni. E allora mi sono preparato un Raspberry Pi 4 con Home Assistant installato, con la chiavetta della EOTech solita per Z-Wave, una serie di attuatori e di sensori, e poi ho detto benissimo, adesso io me la attacco. Mi sono preso un router meraviglioso della Fritzbox con l'LTE, ho fatto due prove e non potevo raggiungerlo da fuori, perché ho scoperto che tutte le SIM classiche, Vodafone, TIM, eccetera, sono tutte nattate, per cui dall'esterno non riuscite a raggiungere l'interno. Come bisogna fare per raggiungere da fuori? Bisogna collegare il vostro computer, il vostro computerino, nel mio caso il Raspberry Pi, a una VPN sul web, e poi configurare sul computer, che fa anche da VPN stessa, il port forwarding, in modo che quello che arriva a quella VPN venga rimbalzato sul computer dentro la VPN, insomma al Raspberry Pi con Home Assistant. Questo non è una cosa semplicissima se si vuole fare in autonomia, è molto semplice utilizzando ipistatico.org, perché ipistatico.org al prezzo di 5 euro al mese vi dà proprio quello, vi dà un ipistatico, la configurazione OpenVPN che prendete pari pari il file di configurazione, lo ficcate dentro il pannello di controllo del Mango Router e automaticamente aprite le porte direttamente sulla interfaccia di configurazione del vostro account ipistatico.org e in quella maniera lì avete un indirizzo a cui tramite il quale accedere dall'esterno tramite il vostro collegamento cellulare al vostro server, che resterà online in maniera permanente e usufruibile appunto come sistema di domotica controllabile, visualizzabile e controllabile a distanza. Mango Router e ipistatico.org. La settimana prossima magari vi parlo più nel dettaglio del router Fritzbox che ho utilizzato. Con questo direi chiusi i gingilli del giorno, fortemente consigliato ipistatico.org. Saluti finali sempre i soliti, continuate a portare Digitalia su Digitalia ai vostri amici, le chiamiamo orecchiette fresche, servono tanto a allargare la popolazione dei digitaliani, la popolazione degli utenti, degli usatori, delle persone, degli italiani consapevoli delle problematiche e dei vantaggi del digitale. Li mandate su digitalia.fm, se li volete mandare su una puntata particolare ve l'ho detto, digitalia.fm/il numero della puntata. Se volete mandarli su un argomento in particolare, e beh, se ascoltano Digitalia tramite un client per il podcasting un po' moderno, ci sono tutti i capitoli, per cui li mandate direttamente al capitolo in questione. Se volete invece mandarli su YouTube, lì c'è anche il video e Michele realizza appena possibile i segmenti più importanti in video, per cui gli potete mandare addirittura il link al singolo segmento di quell'argomento, con il bonus che ci vedete anche in faccia, che per qualcuno è un vantaggio, noi non abbiamo ancora capito quale vantaggio, ma lo facciamo con piacere. Come con piacere torniamo tutte le settimane qui, per cui ci vediamo la settimana prossima. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Centro, un saluto da Francesco Facconi.
Arrivederci la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.